Dario Ricci.
Une femme pour 22 hommes. Stéphanie Frappard, 34 ans, sait se faire respecter. Celle qui officie depuis 4 ans en Ligue 2 et en tant qu'assistante en Ligue 1, nous emmène dans son univers. Jour de Coupe de France. Auxerre affronte les Herbiers à 18h30. Stéphanie Frappard débute son briefing avec ses assistants.
C'est un match de coupe, donc forcément avec des niveaux d'équipe quasiment équivalents. Donc du jeu, normalement, et peut-être aussi de l'impact physique, parce qu'en national, il y a beaucoup plus d'impact. Les équipes de national ont beaucoup plus d'impact physique qu'en Ligue 2. Donc nous, il faut qu'on soit présent. Sur vos zones, vous allez garder votre priorité. Si vous ne savez pas, dites-le moi, comme ça je peux vous aider.
Per un paio di giorni ha avuto gli occhi di tutti puntati su di sé. Poi, come solo i veri fuoriclasse sanno fare, si è messa il fischietto in bocca e ha lasciato ai calciatori il centro del palcoscenico. Tutto facile in campo per Stéphanie Frappard, ma certo il suo arbitraggio di Juventus-Dinamo Kiev del 2 dicembre scorso segna una svolta nella storia della Champions League. Maschile, e forse da oggi sarà bene aggiungerlo sempre l'aggettivo, che apre così ai referees al femminile. Un cartellino giallo a Bentancur dopo 10 minuti, un altro paio e poi tutto è filato liscio sul prato dell'Allianz Stadium. Del resto dubbi ce n'erano ben pochi, visto che Stéphanie Frappard, 36enne originaria della Val d'Oise, è dal 2014, anno in cui esordì arbitrando nella Serie B francese, che inanella prestazioni di alto livello. Ad oggi 18 gare dirette in Ligue 1, poi la finale di Supercoppa Europea del 2019 tra Liverpool e Chelsea, poi ancora gli arbitraggi in Europa League fino ora alla massima competizione continentale per club. Senza dimenticare che ovviamente fa parte del gruppo elite degli arbitri UEFA e che ha vinto il Globe Soccer Award 2019.
This will be the first Bundesliga match ever to be taken charge of by a female referee. Bibiana Steinhaus will be our match official.
Ma la vera arbitra pioniera è però tedesca. Bibiana Steinhaus, 41 anni, ex poliziotta, unica arbitro donna della Bundesliga che ha appeso definitivamente il fischietto al chiodo il 1 ottobre scorso, dopo aver arbitrato la finale di Supercoppa di Germania tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund, vinta dai bavaresi per 3-2. La poliziotta della Bassa Sassonia, miglior arbitro al mondo tra le donne nel 2014, aveva esordito in Bundesliga il 10 settembre 2017 nella sfida tra Hertha Berlino e Werder Bremen. I padroni di casa per l'occasione avevano offerto biglietti scontati alle donne, passati alla storia col nome di Bibiana Tickets. E in Italia?
Pregherei la regia di inquadrare l'assistente donna, che è una cosa inguardabile. È uno schifo vedere le donne che vengono a fare dunque gli arbitri su un campionato dove una società, delle società spendono centinaia di migliaia di euro ed è una barzelletta della federazione, una cosa del genere. Dunque, l'arbitro è dunque di Castellammare di Stabia, si tratta di Antonio Liotta, coadiuvato da Gianluca Caianiello di Napoli e Annalisa Moccia della sezione di Nola. Eccola qui, la vedete, una cosa impresentabile per un campo di calcio.
Passi avanti, come stavamo sentendo, ce ne sono da fare come sotto il profilo culturale, ma intanto le donne arbitre crescono. Può già ambire alla Serie A Francesca Di Monte, 37 anni, di Chieti, assistente di linea neopromossa in Serie B. I numeri fanno ben sperare. Ad oggi sono 1.800 le donne iscritte all'asso arbitri in tutte le serie, maschili e femminili, in ruoli tecnici o come arbitri, assistenti e osservatori. Ne parliamo con una ex arbitro, che oggi è giornalista, del TGcom 24. Elena Tambini, benvenuta a Olimpia, la città dello sport.
Grazie, grazie mille per l'invito.
Allora, cara Elena, abbiamo visto Stéphanie Frappard, quasi tutti un po' sorpresi dalla bella direzione di gara della francese, ma questa è una vera e propria fuoriclasse, insomma, non c'è da sorprendersi.
Io non sono molto sorpresa, perché credo che nel momento in cui il disegnatore abbia deciso di farla esordire prima in Europa League e poi in Champions League avesse ben chiare le sue qualità e le sue potenzialità. Sicuramente in primis una preparazione atletica davvero unica, perché credo che nessuno di noi nel guardare la partita abbia notato un gap tra lei e i calciatori, oltre a una personalità e un modo di porsi con i calciatori decisamente equilibrato e credo adatto al livello della competizione che stava affrontando.
Ecco, dal punto di vista simbolico, che valore ha questo primo arbitraggio al femminile?
Io più che un valore simbolico le darei un valore concreto, nel senso che è la dimostrazione che una donna può arrivare a quei livelli, agli stessi livelli che per tanti anni sono stati appannaggio soltanto maschile. E questo non vuol dire che ci possono arrivare tutte, perché ci vogliono delle caratteristiche naturali abbastanza eccezionali, in primis quelle atletiche, ci vuole una grande dedizione, ci vuole un grande impegno e come tutti i percorsi ci vuole anche sempre un po' di fortuna, però sicuramente crea un precedente che non potrà passare inosservato e che dimostra che non ci sono motivi per il quale la categoria femminile non può arrivare a dare il suo contributo prezioso tanto quanto quello maschile.
Guardiamo un istante al nostro calcio, c'è un boom di iscrizioni, però ad alto livello le donne in campo si contano sulle dita di una mano. Ecco, secondo te quale potrebbe essere il percorso evolutivo in questa direzione?
Io credo che innanzitutto ci voglia un'apertura dei vertici dell'AIA. Io ti parlo della situazione a livello nazionale, dell'Associazione Italiana Arbitri, perché se è vero che i numeri delle donne che accedono ai corsi arbitri, che partono con questo percorso, sta crescendo, è anche vero che se poi guardiamo i numeri delle donne che a un certo punto, delle ragazze che abbandonano questo percorso è comunque elevato, perché arbitrare nei campi provinciali e poi nei campi regionali, le categorie che tutti conosciamo, è molto difficile, a prescindere dal fatto che tu sia un uomo o una donna, e probabilmente se sei una donna in alcuni casi lo è ancora di più. Quindi è importante che le ragazze vengano seguite bene già dai livelli più bassi, insomma da quei campi di periferia in cui ci si fa le ossa e in cui si giocano anche gli anni formativi più importanti nella carriera e nella crescita di un arbitro. E poi una volta che si passa al livello semiprofessionistico e poi quello professionistico, tanto sta alle donne che ci arrivano, insomma alla loro qualità, alla loro tenacia, alla loro preparazione atletica, ma in parte sta anche all'apertura mentale di chi poi decide. E quindi degli organi tecnici e quindi dei vertici nazionali. Se non c'è questa predisposizione in un percorso a imbuto, perché più si sale di categoria più posti si stringono, è davvero difficile che le donne riescano a trovare una maggiore affermazione.
Ecco, vogliamo ricordare ai nostri ascoltatori a che livello tu sei arrivata e anche la tua prima volta in campo, perché penso che quella sia, non si scordi mai, ecco.
Ma guarda, io non ho fatto tanto rispetto alle colleghe di cui stiamo parlando. Ho arbitrato 9 anni, sono arrivata alla CAI, che è la Commissione Arbitri Interregionale, quindi a cavallo tra l'eccellenza e la Serie D, sono arrivata ad arbitrare a livello nazionale, quindi sui campi di varie regioni del nostro paese. Ho un ricordo bello di questa esperienza e a tratti non facile, non tanto per quello che ho trovato sul campo, perché comunque il confronto con le realtà calcistiche, con i giocatori, penso sia stato sempre un po' nel mio DNA positivo, quindi non ho mai trovato grandi difficoltà. All'interno dell'associazione più sali di livello più si crea un ambiente molto concorrenziale e quindi anche a livello psicologico tosto da affrontare. Il mio esordio in campo è stato sui campi della provincia di Como, città da cui vengo, in una mattina d'inverno, una partita di giovanissimi, di cui nutro un bel ricordo, diciamo, perché comunque la paura di una persona che non è mai stata in campo ad arbitrare è innanzitutto capire da che parte devi correre, come devi fischiare, anche semplicemente l'indicare le rimesse laterali è una cosa che all'inizio non è un automatismo e ti richiede un attimo di ragionamento. Devo dire che tutte queste cose sono andate abbastanza bene, ho fischiato anche un paio di fuorigiochi, perché nella categoria dei giovanissimi tra l'altro non hai gli assistenti, quindi i fuorigiochi devi leggerli in fotografia, che è un'altra difficoltà non indifferente, e sicuramente un episodio che ricordo con il sorriso, è che quel giorno sbagliai l'ingresso in campo. Siccome ero abituata a vedere i campi di Serie A, dove per come sono fatti gli stadi, i giocatori entrano dalla porta dello spogliatoio che è proprio di fronte al centrocampo, quindi fanno una corsa dritta. Invece in quel campetto l'ingresso era dal calcio d'angolo. Io, anziché far correre i calciatori dal calcio d'angolo al centro del campo, li ho portati fino davanti alle panchine e gli ho fatto fare l'ingresso come nella Serie A. E fu uno dei pochi appunti che mi fece l'osservatore, su cui adesso ripensandoci sorrido, ecco.
Eh sì, ne sorridiamo insieme. Direi comunque esame superato, e grazie davvero allora a Elena Dambini per essere stata ospite di Olimpia, la città dello sport, oggi.
Grazie a voi, buon lavoro.
Ora una breve pausa, poi ancora insieme qui a Olimpia.
Olimpia.
Il rugby è lo sport del terzo tempo, dell'agonismo, con rispetto. Deve però averlo dimenticato il giocatore italo-argentino di Rangers Vicenza, Bruno Andres Doglioli, che domenica ha atterrato, senza dare nessuna giustificazione, l'arbitro della partita di Serie A contro il Valsugana. La sfortunata direttrice di gara è Maria Beatrice Benvenuti, 23 anni, il più giovane arbitro internazionale della storia della palla ovale. Il giocatore è stato sospeso dalla squadra e dalla federazione, un bando di 3 anni da tutte le attività. L'arbitro, dopo lo scontro, si è rialzata e ha diretto l'incontro fino alla fine.
Donne arbitro protagoniste oggi a Olimpia, sulla scia dell'esordio nella Champions League di Stéphanie Frappard, la giacchetta nera francese che ha recentemente diretto Juventus Dinamo Kiev. E allora ci è sembrato spontaneo invitare chi con i maschi, con una palla ovale su un campo di gioco, ha parecchio a che fare. E già da qualche stagione, e come ahimè abbiamo sentito, anche con qualche problemino e tanto coraggio. Maria Beatrice, benvenuti, grazie per essere oggi ospite di Olimpia, la città dello sport.
Ben trovati a voi e grazie per l'invito.
Romana, classe 1993, arbitra di rugby dal 2009, tra gli uomini dal 2013-14, prima in B, poi in Serie A, poi a livello internazionale. Maria Beatrice, una svolta davvero significativa, direi, quella fatta dall'UEFA con l'esordio della Frappard nella Champions maschile.
Beh, assolutamente sì, nel senso che comunque a livello femminile, nello sport in generale, stiamo andando molto avanti, soprattutto a livello europeo ma anche internazionale. E quindi questo momento prima o poi sarebbe arrivato. Certo, magari non me l'aspettavo in questo momento Covid, perché uno magari pensa, sai, comunque è un momento difficile per lo sport in generale, e invece secondo me il calcio ha preso proprio la palla al balzo e ha fatto esordire in un campionato così importante una donna che comunque ha alle sue spalle una grandissima carriera. È una donna che ha iniziato già da bambina questa vocazione da arbitro, quindi che secondo me a tutti gli effetti si meritava un esordio del genere.
Come per il fischietto transalpino, anche per te nel rugby la scelta della carriera arbitrale è stata, se così si può dire, una questione di famiglia, giusto?
Sì, io sono la prima di 4 figli, ho 2 fratelli più piccoli e una sorella che anche lei poi è diventata arbitro ed è attiva al momento, e io ho sempre vissuto lo sport in famiglia, nel senso abbiamo sempre fatto tennis, triathlon, pentathlon, atletica, quindi diciamo che ho variato in vari settori, ma mi ha sempre affascinato questo sport che i miei 2 fratelli giocavano. La parte giocata mi affascinava, mi piaceva molto, ma non la vedevo adatta al mio fisico, non mi ci vedevo come giocatrice, no? E quindi nel 2009, quando ho conosciuto un arbitro che era stato l'unico arbitro a aver mai dato un cartellino giallo ad uno dei miei fratelli, da una situazione così, diciamo, di scherzo, è nata poi una grandissima passione, perché in quel momento avevo trovato il modo di poter entrare a far parte anch'io di questo sport che vedevo tanto maschile, ma che secondo me aveva bisogno proprio di una figura anche femminile. E quindi avevo trovato il mio modo, anche se con tutte gli sforzi possibili e immaginabili, perché non è stato tutto rose e fiori il mio percorso, soprattutto perché ho iniziato a 16 anni e non c'erano tante donne all'epoca. Ne avevamo Monia Salvini, che attualmente è la nostra referente a livello femminile, avevamo Federica Guerzoni, Barbara Guaschini, comunque erano queste le 3 figure spiccanti all'epoca nel nord Italia, quindi nella mia regione non c'erano tutte queste donne. Quindi è stato un impatto anche a livello culturale, soprattutto nella mia area, quella di Roma.
Arbitrare nel rugby, sport del fair play per antonomasia, ma anche molto conservatore per eccellenza, e arbitrare nel calcio, quali differenze e quali punti di contatto puoi evidenziare nel rapporto con i giocatori, ad esempio partendo dalla tua esperienza?
Forse è un po' più semplice nel rugby, nel senso che comunque con l'arbitro ci parla solo il capitano, gli altri giocatori o gli allenatori non sono autorizzati a parlarti durante la partita, quindi sotto questo aspetto uno pensa sei più tutelato rispetto al calcio. In realtà poi c'è tutto il contorno fortemente culturale, no? Già collegato alla figura arbitrale, che in Italia secondo me è proprio un concetto culturale intrinseco nelle persone, per cui si tende molto a guardare con diffidenza l'arbitro, no? E in più nel mio sport, uno sport prettamente maschile e alle volte anche maschilista, purtroppo. Devo dire che i risultati della nostra nazionale femminile hanno fatto vedere quanto questo sport possa essere anche sul lato in rosa, diciamo, no? E quindi stanno dando molti risultati, forse anche più della maschile. E quindi questo passaggio mi ha aiutato, ma non è stato semplice perché la cosa più difficile è stata il guadagnare il rispetto in campo. Cioè io, donna, arbitro in un campo di rugby con 30 uomini, dovevo dimostrare di essere all'altezza di essere lì. E quindi ogni volta venivi testato in campo, ti facevano domande di regolamento, comunque vedevi anche l'atteggiamento e come si atteggiano le persone, tu capisci fin dall'inizio che devi dimostrargli quel qualcosa in più. Se un uomo molto probabilmente non ha bisogno di fare in campo.
Come sentivamo all'inizio della nostra chiacchierata, nella tua carriera non è purtroppo poi mancata una vera e propria aggressione, un placcaggio alle spalle subito l'11 dicembre del 2016 dal giocatore italo-argentino Bruno Andres Doglioli, poi radiato. Ecco, che strascichi ha lasciato nell'animo e nel fisico quell'episodio?
Devo essere sincera, quell'episodio è stato abbastanza duro e difficile da poter realizzare anche con me stessa, no? Io ero al picco, al culmine della mia carriera, ero tornata alle Olimpiadi di Rio come unica rappresentante italiana. Non ho mai tentennato, non ho mai dubitato di smettere di arbitrare, anzi, forse quell'episodio mi ha motivata ancora di più a voler rientrare in campo, anche contro il parere dei medici e contro i miei interessi, perché c'è un caso giudiziario in corso per quell'episodio e non è stato semplice perché a livello fisico ero distrutta. Chi ha visto l'episodio sa che comunque è stato un placcaggio abbastanza violento su una persona di 51,5 kg contro uno di oltre 100 kg a spalla chiusa a livello cervicale, diciamo che parla da solo il gesto. Ma la mia forza forse e questa vocazione di cui anche Stefani parla, secondo me è stato proprio il culmine in quell'episodio, perché io uscita dal campo mi sono fatta 4 ore in treno da sola con un trauma cranico, stando con nausea e forti mal di testa. Poi sono andata in pronto soccorso a Roma e io non ho mai dubitato da quando sono uscita fuori dal campo a quando poi sono uscita da tutta questa situazione di voler smettere di arbitrare. Io volevo rientrare in campo il prima possibile e io volevo dimostrare non solo a me stessa, ma anche a tutte quelle donne, a tutte quelle possibili colleghe, non solo del rugby, ma anche in generale di altri sport, che questo non è sport e questo non è un episodio che deve fermarci dal fare quello che noi amiamo fare in campo.
Per fortuna, prima e dopo non sono mancati tanti momenti belli, a partire dall'arbitraggio di gare del Sei Nazioni femminile. Ti senti di dare qualche suggerimento alle ragazze che vogliono intraprendere il tuo stesso percorso?
Beh, io direi assolutamente di non fermarsi davanti ai pregiudizi, davanti alle porte chiuse, perché ce ne sono e ce ne saranno tantissime nella vita, no? E la cosa che io suggerisco è sempre di porsi questi obiettivi e di inseguire i propri sogni a discapito di tutte e di tutti, perché se un qualcosa veramente lo vuoi, lo insegui, sempre avendo i piedi per terra e sempre sapendo dove e chi sei.
Obiettivi ora ci sarebbero anche il Sei Nazioni maschile e la Coppa del Mondo, perché no, da arbitrare.
Magari, quello purtroppo ci sono cose molto più grandi, nel senso che non dipende solamente da me, ma anche sicuramente dalle politiche internazionali, da quello che poi è anche il planning internazionale, no? E quindi il primo obiettivo è rientrare in campo, il secondo, noi abbiamo la Coppa del Mondo femminile che sarà l'anno prossimo in Nuova Zelanda, ed è il mio sogno andare in Nuova Zelanda, è la patria del rugby, e quindi ci poniamo questi primi due obiettivi e poi vediamo cosa verrà dopo.
Maria Beatrice, benvenuti. Grazie davvero per essere stata ospite di Olimpia, la città dello sport.
Grazie a voi, grazie a tutti.
Olimpia, miti e verità dello sport. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet radio24.it.